Se vi sedete, iniziamo il Consiglio Comunale. Quindi iniziamo, lascio la parola al segretario per l'appello. Prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco. Chiasini Maurizio, Varisto Tiziano, Massimilla Monica, Della Cagnoletta Giuseppe, Cattaneo Maria Silvana, Parolo Daniela, Testini Giordano, Maspes Cristina, Rota Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Lainati Manuela, Mariconda Domenico, Gianmanco Anna Maria, Volpatti Raffaella, Motta Giuliano, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Tarabini Giuseppe, Rebai Filippo, Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Bugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Di Zinno Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina, Del Curto Simone, Zambon Luca, Zoya Andrea, Del Marco Simone, assessori Grillo Della Berta, dell'Erba, Prata Marcella, Mazza Carlo, Massera Andrea, Munarini, Canovi, Diasio e Rossatti. Io ho contato 25.
Quindi sono presenti 25 consiglieri, hanno mandato la giustificazione dell'assenza ai consiglieri Del Curto, Songini e Lainati e Zoia, hanno avvisato del ritardo il consigliere Parolo e Beraldo. Quindi possiamo iniziare. Comunicazione del Presidente. Io ho due comunicazioni. Uno è in fase di predisposizione il nuovo sito web del Comune, che avrà sempre l'area riservata a consiglieri e assessori, ma richiederà un nuovo sistema di autenticazione. Quindi gli uffici, appena sarà online e sarà tutto attivo, manderanno tutte le informazioni per le nuove autenticazioni. La seconda comunicazione è il ricordo di un consigliere, di un ex consigliere che ci ha lasciato pochi giorni fa, Adam Alò. Io vorrei ricordarlo anche perché è il primo consigliere comunale di origini straniere, è diventato consigliere comunale. Secondo me lui ha fatto un percorso di integrazione in città, ma facendo sue anche l'appartenenza, quindi volendo partecipare al consiglio comunale, e questo secondo me è anche un esempio non solo per gli stranieri che diventano italiani, ma anche per gli italiani che devono sentire proprio il consiglio comunale e tutte le istituzioni. Quindi io vorrei ricordarlo anche in questo, secondo me questo è un esempio un po' per tutti, soprattutto per gli stranieri che stanno facendo un percorso di cittadinanza e per gli italiani che si allontanano dall'amministrazione pubblica. Quindi vorrei fare un minuto di silenzio ricordando il consigliere. Grazie. Comunicazione del sindaco non ne abbiamo. Passiamo al punto 2, ordine del giorno del consigliere Guggiati Francesca ed altri aventi ad oggetto contro i muri della vergogna. Lascio la parola al proponente, prego.
Grazie Presidente. Come tutti noi sappiamo, il 9 novembre del 1989 è stato un giorno di grande cambiamento per l'Europa ed il mondo intero, poiché in quella data cade il muro di Berlino. In particolare quest'anno cade il 30° anniversario della caduta del muro, muro che innegabilmente rappresenta un'epoca buia e drammatica, caratterizzata da divisioni, da innumerevoli violazioni dei diritti umani e dalla guerra fredda. Nonostante il tempo trascorso da questo terribile periodo storico, sono ancora molti i muri che oggi sono stati eretti in Europa e nel mondo intero. Penso al muro eretto al confine degli Stati Uniti d'America e il Messico, dove recentemente abbiamo assistito ad un suo metaforico abbattimento. Ciò è stato possibile grazie a Ronald Real e Virginia Sanfratello, cofondatori dello studio di design Real Sanfratello, che hanno deciso di aggirare l'ostacolo attraverso un interessante progetto. Tra Messico e Stati Uniti, infatti, sono state poste tre altalene rosa per consentire ai bambini di giocare da una parte all'altra del muro. È la classica altalena dove chi gioca sale e scende bilanciando il peso dell'altro. La metafora insita nell'altalena è che le azioni di una parte hanno diretta conseguenza sull'altro lato. Se i muri dividono, le altalene possono unire. Insieme ai muri fisici, fatti di cemento armato e di filo spinato come in Ungheria, in Croazia, oppure di campi minati come nel sud del Marocco, si stanno innalzando tanti altri muri invisibili, caratterizzati da miseria, disuguaglianza, paura, pregiudizi, chiusura, divisioni ed odio. Riteniamo quindi importante la necessità di promuovere, partendo dalla nostra piccola realtà, la coesione sociale, rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità e la capacità di collaborare per assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali, l'inclusione, la sicurezza, il benessere di tutti i nostri concittadini. Crediamo che questo sia possibile attraverso la diffusione di una cultura del rispetto, dell'incontro, del dialogo, della condivisione, della pace, dei diritti umani e della solidarietà. Come già definito nell'articolo 1,3 dello Statuto Comunale, in cui si afferma che il Comune promuove iniziative tese a favorire la crescita di una cultura di pace e di democrazia, considerando le condizioni indispensabili per il progresso della società, in sintonia con il Parlamento italiano, che nel 2005 ha proclamato il 9 novembre Giornata della Libertà contro ogni oppressione e totalitarismo, con il presente ordine del giorno chiediamo di aderire alla Giornata Nazionale di Mobilitazione contro tutti i muri, indetta il 9 novembre 2019 dalla Tavola della Pace, in occasione del 30° anniversario della caduta del Berlino, del muro di Berlino, e di aderire al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. In Lombardia sono 75 comuni che ad oggi hanno aderito al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. L'adesione al coordinamento prevede una quota annua di 440 euro, una cifra simbolica per contribuire alle iniziative in cui tutti i comuni italiani che hanno aderito assumono un ruolo attivo. In merito alle richieste dell'ordine del giorno, noi le abbiamo riportate tali e quali a quelle contenute nella proposta ufficiale del coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, inviata al Presidente del Consiglio Comunale ed inoltrata da lui a tutti i consiglieri. Ci rendiamo tuttavia conto che i tempi sono molto ristretti e di conseguenza siamo assolutamente aperti a delle modifiche rispetto agli impegni che si intendono rispettare. A noi interessa far arrivare il contenuto generale dell'iniziativa, poiché crediamo fortemente in ciò che essa proclama come diritti fondamentali. È nostro auspicio che il Consiglio Comunale, al di là delle differenze di appartenenza politica, condivida lo spirito di questo ordine del giorno e accolga i suoi contenuti come un piccolo ma importante contributo della nostra comunità alla cultura della pace e della solidarietà, tanto necessaria in questo travagliato momento storico. Grazie.
Grazie, consigliere. Ha chiesto la parola al sindaco. Prego.
Sì, allora risponderò, cioè interverrò io su questo argomento e poi vediamo se ci sono altri interventi. Allora, la lotta per la libertà, per la pace e per il rispetto dei diritti umani viene da noi riconosciuta come importante premessa per un mondo senza muri. Nei vari ambiti di competenza comunale intendiamo continuare a praticare il dialogo, l'inclusione sociale, la presa in carico delle situazioni critiche, particolarmente a tutela delle fasce deboli, nel rispetto delle previsioni costituzionali e statutarie. Siamo convinti che continuando a praticare nella nostra comunità la solidarietà declinata nei vari settori di fragilità, potremo contribuire a diffondere una nuova cultura senza muri. Riteniamo altresì importante agire localmente, con iniziative incisive e mirate a sostegno ed in difesa dei più deboli, al fine di portare quotidianamente un contributo alla promozione della riflessione sui valori della libertà, della fraternità, della pace e del rispetto dei diritti umani. Per la ricorrenza del 9 novembre di quest'anno, che è ormai prossima, riteniamo opportuno che l'organizzazione di eventuali momenti di ricordo ed approfondimento siano lasciati alla libera iniziativa di associazioni o gruppi che da tempo sono in prima linea sull'argomento. In merito alla proposta di aderire al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e diritti umani, solidarietà e cooperazione internazionale, abbiamo rilevato dagli uffici come il Comune di Sondrio tra il 2009 e il 2011 abbia già aderito e versato la quota associativa per un totale di 1.380 euro, senza però ottenere sensibili riscontri e ritorni sul territorio comunale. Quindi riteniamo preferibile utilizzare localmente le limitate risorse finanziarie comunali per sostenere e diffondere questi valori mediante l'azione quotidiana di noi amministratori e del personale dipendente. Non siamo a conoscenza del perché dal 2011 in avanti non sia più stato pagato il contributo. Quindi, alla luce di queste riflessioni, io chiedo cortesemente ai proponenti di valutare il ritiro dell'ordine del giorno.
Grazie. Se ci sono altri interventi oppure lascio la parola al proponente, se visto che c'è una proposta. Consigliere Di Zinno, prego.
Io volevo ringraziare la consigliera Francesca per aver portato all'attenzione un argomento così attuale, molto discusso, ma che di contro non vede altrettante azioni concrete. E per questo motivo il gruppo di Sondrio Democratica sposa in pieno l'ordine del giorno e auspica un impegno importante, ricco di azioni concrete, anche da parte del Consiglio Comunale di Sondrio. L'ideologia dei muri che si va diffondendo è purtroppo devastante. Spuntano muri come funghi, come se la storia non ci avesse purtroppo insegnato nulla. Da sempre gli uomini innalzano muri e fortificazioni con lo scopo di proteggersi da barbari nemici. Il muro è simbolo per antonomasia di protezione, difende, protegge e nasconde, ma al tempo stesso separa, reclude, soffoca sogni e reprime emozioni ed esperienze. Nel nome di qualsivoglia sovranità, che sia della razza o della cultura, che sia di Dio, patria, identità, tradizione, nazione, territorio, che sia di moneta o di mercato, in nome di una di queste sovranità, tanti muri e barriere dell'odio, dell'indifferenza e del denaro sono stati alzati nel mondo. Alcuni sono noti, altri sono dimenticati o quasi sconosciuti. Conosciuti appunto anche come i muri della vergogna, sono la testimonianza di chiusure mentali, cementificate, sono barriere sociali e politiche di divisione, repressione e odio, erette per separare, impedire o ostacolare il passaggio delle persone. Ogni muro ha la sua storia, delle motivazioni che ne giustificano l'esistenza, ma tutti sono stati costruiti su decisione unilaterale e contro il volere della gente coinvolta. Tutti stabiliscono chi è cosa in e chi è out. Tutti definiscono chi è al di là del muro, il nemico, il mostro, il criminale. Tutti potenziano odio, pregiudizio e razzismo. Tutti consolidano controlli, repressione, violenza e sfruttamento. I muri della vergogna crescono sulla disinformazione, sullo stravolgimento dei dati oggettivi, su campagne che costruiscono ed impongono emergenze fittizie. Se un contributo può dare l'informazione in questa fase così delicata, è proprio quello di aprire le camere dell'eco e far centrare il vento della realtà. Per questo sabato 9 novembre possiamo contrastare queste campagne, anche noi, come Consiglio Comunale, unendo le voci di quanti credono nei valori della libertà, della fraternità, della pace e dei diritti umani. Concludo il mio intervento con la citazione di uno storico inglese, Frederick Taylor: puoi fermare le persone, puoi porre loro dei limiti, ma troveranno sempre una via. I muri mostrano che i politici hanno finito le idee in merito a cosa fare in una situazione difficile con il vicino e non sono in grado di trovare un'alternativa. Grazie.
Grazie, che sto parlando con Sina Del Marco, prego.
Grazie Presidente, volevo dare una... noi come gruppo abbiamo deciso di non firmare questo ordine del giorno. Leggendolo abbiamo sicuramente lodato l'idea che c'era del ricordare l'anniversario del crollo del muro di Berlino, un fatto sicuramente importante e che ha riunificato l'Europa. Però leggendo questo ordine del giorno a noi è venuto in mente non questo anniversario, ma un accostamento di muro che io vedo anche un po' come confine, un muro che probabilmente da chi ha portato avanti questo ordine del giorno vogliono essere abbattuti, così come tutti i confini, per portare avanti probabilmente una politica di apertura completa che per il nostro punto di vista può portare solamente un futuro di degrado economico, una creazione di nuovi schiavi e probabilmente a una confusione, un disordine generale. Soprattutto leggendo l'ordine del giorno, la prima cosa che ci è venuta in mente è anche forse dovuto al fatto a questo invito che ci avete fornito questa sera riguardo alla festa del 4 novembre delle Forze Armate, a chi è caduto per difendere quei confini. A qualcuno probabilmente può essere indifferente questa cosa. Io invito a fare un giro magari anche nella nostra valle e a vedere quelle 2.000 persone in più che sono morti nelle guerre precedenti per difendere questi confini, per darci lo stato che ora abbiamo, perché per noi è importante. Quindi se vogliamo dire vogliamo la pace? Sì, vogliamo la pace, perché la pace è la cosa più importante che abbiamo. La guerra è una sconfitta per tutti, deve essere l'ultima cosa che uno può volere, perché porta solamente disagio, crisi e soprattutto morte. Non siamo d'accordo su come viene portato questo messaggio, soprattutto perché secondo noi morti, non ci sono morti italiani, morti stranieri, specialmente riportando anche l'attenzione a quello che dicevo prima sui militari. Ognuno è comunque da rispettare, italiano o straniero. Quindi al valore della pace diciamo sì, però non utilizziamolo per fornire, probabilmente, da come l'ho visto io, poi magari il Baggio, un'apertura di frontiere senza un minimo di logica. Grazie.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Angelini, prego.
Grazie. Scusa. Grazie Presidente. Ma lasciatemi dire, il tema è secondo me molto interessante, quasi ideale e anche un po' politico, per cui lasciatemi dire che è anche bello e importante che ogni tanto anche in questa sede, accanto ai sempre importanti temi diciamo più pratici, amministrativi della città, si parli anche in questo modo di politica, perché in principio la politica è ciò che accomuna tutti noi. E come ebbe a dire anche una volta l'ex consigliere Fiorello Provera, sono i principi generali che guidano la politica, diciamo gli ideali della società, ciò che alla fine ispira poi anche la singola piccola iniziativa amministrativa. Perché la caduta del muro ha ancora un significato oggi? Io, come la consigliera Guggiati, sono troppo giovane per ricordare quei momenti sicuramente, ma posso dire di aver maturato negli anni una mia interpretazione della vicenda. Il mondo si trovava allora diviso esattamente in due blocchi, l'est e l'ovest. Il modello economico, sociale e quindi politico che ha plasmato la rinascita dell'Italia nel dopoguerra si è radicato in quegli anni su due principi comuni a tutto l'Occidente di allora, la libertà e la democrazia. Principi che hanno poi contribuito a federare tutti i paesi che vi aderivano in un patto militare, cioè l'Alleanza Atlantica, finalizzata a difendere tutti i paesi che all'epoca si erano voluti definire liberi e democratici. Nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, inutile negarlo, regnava un sistema politico antidemocratico, che si macchiava di pesanti violazioni dei diritti umani, perorate in nome del comunismo sovietico. Era nata una federazione di paesi che avevano battezzato i loro principi di tirannia, di repressione della libertà, con battesimi di sangue e con annessione ad un blocco chiuso e impenetrabile che ha dovuto erigere muri più che evitare che qualcuno vi entrasse per evitare che i propri cittadini vi uscissero. Oggi le cinte di quel blocco dispotico, repressivo, sono cadute. Ma ciò non ci deve illudere, come diceva la consigliera Guggiati, che nel mondo regni sovrano il principio della libertà. Tutti sappiamo che non è così, perché le democrazie liberali dell'Occidente sono sopravvissute immutate nei loro principi, ma sono sopravvissuti allo stesso tempo principi di tirannia e anche di repressione della libertà in parte di quel blocco che ormai non c'è più. E basti pensare alla Russia, dove ancora oggi muoiono gli oppositori politici del Presidente. Oppure alla Cina, dove non si contano le violazioni dei diritti umani più basilari. La Russia in particolare è tutt'oggi un esempio particolarmente negativo, disgraziatamente passata agli orrori del regime precedente, agli orrori di quella che è un'oligarchia repressiva e violenta, mascherata sotto la forma di un governo democratico. Non è un caso, alla luce di quanto detto, che proprio i paesi in cui riscontriamo ancora le tracce di quei principi non siano e non vogliano essere proprio quelli che più difendono ancora la cultura dei muri, a riprova del fatto che non esistono muri di libertà, ma che tutti i muri nascono precisamente con l'intento opposto. La politica dei muri, senza voler banalizzare, come dice l'ordine del giorno, può toccare qualsiasi aspetto della vita di una società e porta inevitabilmente una continua e interminabile accentuazione delle differenze, propagando uno spirito di egoismo e di tutela di interessi sempre più piccoli e specifici. Si inizia col chiudere gli occhi rispetto a ciò che accade negli altri paesi, e lo vediamo in questi giorni, riaccusando il peso della responsabilità dinanzi ai peggiori orrori del mondo per mancarsi di coraggio, come avviene in questi giorni di fronte al popolo curdo aggredito in Siria, e si continua innalzando muri che vengono costruiti per tenere fuori l'altro. L'altro, nella logica dei muri, viene col tempo definito in modo via via più specifico ed esclusivo. Il principio è il cittadino non europeo, poi diventa più semplicemente lo straniero, ed infine si arriva ad identificarlo persino col connazionale di un'altra regione. Costruiti per tenere fuori l'altro, i muri finiscono però inevitabilmente sempre per servire lo scopo di tenere dentro quelli che l'hanno innalzato. Così è sempre stato e così continua ad essere oggi e così sarà in futuro. Non è infine un caso che il più grande progetto politico di pace nella storia dell'umanità, l'Unione Europea, sia nato proprio dall'abbattimento di tutti i muri e dalla costruzione di quanti più ponti possibili, e che questo progetto abbia garantito straordinariamente il più grande e prolungato periodo di pace millenaria del continente. Pace che gli avvenimenti quotidiani nel mondo ci ricordano essere ancora un lusso per i più, garantendo a tutti noi, suoi cittadini, un bene prezioso che non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo mai dare per scontato, che è la libertà. Grazie.
Grazie. Consigliere Palotti, prego.
Innanzitutto una richiesta che consigliere Del Marco, che ha fatto delle valutazioni rispetto al messaggio generale che vorrebbe a suo parere mandare questo ordine del giorno, che assolutamente non è quello che lui ha voluto raccontare, tant'è vero che un po' stupito ho provato a riguardare se alcune parti delle premesse potessero voler dire o essere interpretate sull'aspetto del voler togliere i confini o di non far valere i diritti della nazione, di garantire i diritti dei cittadini, eccetera eccetera. Quindi se ci sono delle parti che lui ritiene, delle frasi che lui ritiene che vogliano dire questo, si può tranquillamente eventualmente anche rivedere, o perché non è assolutamente questo lo scopo di questo ordine del giorno. Poi però il discorso è anche generale sul discorso che ha fatto il sindaco, visto che nessun consigliere è intervenuto, allora parlo direttamente al sindaco. Visto che in realtà sul principio dell'opportunità, dell'importanza, sulla condivisione delle finalità non ci sono delle contrarietà, e io capisco che obiettivamente per un'amministrazione possa essere sia per i tempi o anche per scelta il non voler essere i primi portatori di iniziative che si vuole ritenere che debbano essere frutto della libera attività di associazioni, di movimenti. Però credo che il messaggio che il Consiglio Comunale può dare, questo lo deve fare il Consiglio Comunale, cioè il dichiarare se si è una linea che contrasta l'insorgere dei muri, che vuole celebrare una vittoria, la caduta del muro di Berlino, eccetera. Questo penso che o lo fa il Consiglio Comunale di dichiararlo, o se no è come se non gli interessasse, se viene addirittura suggerito di ritirarlo. Però vorrei anche far presente che la consigliera Guggiatti aveva già detto nel suo intervento, e secondo me andrebbe ripesato, l'aspetto della disponibilità a valutare in concreto i singoli impegni. L'ordine del giorno sul punto più forse anche credo fermo che è stato detto dal sindaco, di non essere intenzionati a ritagliare una parte di risorse per l'adesione a questo comitato, penso che sia legittimo, una scelta che naturalmente si deve poter rispettare. Infatti è un punto che viene messo alla fine con una precisazione, con un'introduzione: decide inoltre di, Decide inoltre di se voi ritenete di non accettarlo, si può tranquillamente, credo, non farlo, perché lo scopo di questa proposta non era quella e non lo è, come detto nell'introduzione della consigliera, non è quello di o così o niente, ma lo scopo è di uscire da questo consiglio con un messaggio di apertura e di voler contrastare la logica dell'indifferenza, la logica dell'escludere, la logica di innalzare i muri o di non contrastare quelli che ci sono già. Sul fatto nei punti precedenti invece, che sono il riaffermare la fedeltà ai principi della Costituzione, non c'è problema, ma aderire alla giornata nazionale di mobilitazione contro i muri è un'adesione che non comporta di fatto, al di là di un pronunciamento con una delibera, che rafforza un'iniziativa che accomuna tanti comuni dell'Italia. Non comporta, al di là di un atto amministrativo, nessun impegno concreto di fattivo nei confronti della cittadinanza, però è un rafforzare una mobilitazione nazionale che viene fatta in quella giornata. Oppure inviare il documento a tutte le autorità nazionali, europee e internazionali, nonché alla stampa e al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. Anche questo è un impegno che non comporta organizzazione nei confronti dei cittadini, delle scuole, per cui io non credo che, togliendo alcune parti di questo ordine del giorno, che è proposto con grande forza e che forse, se fosse stato portato nei mesi scorsi, avrebbe avuto anche la possibilità di essere più ragionato e più magari a qualche punto anche accolto in più, non credo che si snaturi l'importanza e la responsabilità che il Consiglio Comunale, l'opportunità che un Consiglio Comunale ha di dichiarare a costo zero la propria sintonia con il governo italiano, con la Costituzione, con uno dei principi dichiarati anche nello Statuto, che è di lottare contro tutto quello che può scongiurare la guerra. Quindi io vorrei invitare a riflettere su questo.
Grazie. Consigliere Della Cagnoletta, prego.
Grazie Presidente. Vorrei rispondere più che altro che i muri hanno anche difeso, e credo che l'Italia sia cresciuta anche grazie a questo. Se poi il muro è diventato un qualcosa di negativo, lo dobbiamo principalmente al muro del quale cade l'anniversario della caduta. E sono d'accordo che la storia non insegna niente, è evidente che non insegna niente, soprattutto se consideriamo che se la stessa medicina è stata applicata, diciamo pure in Vietnam, in Cina, in Russia, in Angola, in Mozambico, in Etiopia, in Venezuela, in Salvador, c'è ancora chi la difende cantando bandiera rossa alle feste del PD. Cioè, è vero, sono d'accordo con la consigliera, sono d'accordo con lei che la storia non insegna niente, non solo dalla parte politica. Grazie.
Grazie. Se ci sono, Del Marco. Prego.
Sì, grazie Presidente. Velocissimo, non vuole essere un contraddittorio con il consigliere Palotti. Io ho detto nel mio intervento che questa è stata la mia sensazione, anche perché nell'introduzione della consigliera Gogiatti si è parlato per esempio di un confine. Io ho avuto questa impressione leggendo l'ordine del giorno, giusto o sbagliato, ma mi rimango della mia idea rileggendola ulteriormente, visto che si è parlato di confini. Per me muro uguale confine, e io e confini a me vanno bene. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Gugiatti, prego.
Grazie Presidente. Allora, volevo ringraziare il Sindaco per le sue parole, che comunque hanno sottoscritto ciò che avevo, che voleva fare arrivare, il mio messaggio che volevo far arrivare. Per quanto riguarda la sua domanda, perché il Comune ha smesso di pagare, non lo so sinceramente, non si sa. No, io ho scritto al coordinamento per sapere la quota, appunto era di 440 euro, che comunque mi sembrava un costo abbastanza accettabile, appunto sono 36 euro al mese. Vabbè. Detto ciò, volevo rispondere al consigliere Del Marco e rispondere che io sinceramente, forse abbiamo una visione totalmente differente delle cose, però io ho riletto anche lo scritto e non mi risulta che io parli di confini. I confini ci sono assolutamente, non immagino che lei si riferisca all'immigrazione irregolata, senza regole.
La discussione la facciamo verso il Presidente, okay. Se no diventa un battibecco tra due consigliere.
Va bene.
Può rispondere ai consiglieri rispondendo al consiglio.
Okay, e quindi niente, la mia intenzione appunto non era quella né di fare una battaglia prettamente politica né quant'altro, ma volevo portare avanti degli ideali, dei valori che secondo il mio modesto parere da sognatrice di 25 anni devono essere valorizzati e portati avanti. E io ci credo e quindi io non ritiro l'ordine del giorno perché credo che questi valori siano universali al di là delle posizioni politiche. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Consigliere Angelinis.
Posso, a nome del proponente, che non può intervenire due volte di fila, immagino. Vorremmo chiedere la convocazione della capigruppo per veramente discutere punto per punto gli impegni di questo ordine del giorno, se possibile.
Chiedo allora solo il capigruppo il parere di sospendere, quindi chi è a favore della sospensione? Contrari? Non voto. Capigruppo, eh? Ok, sembra che non c'è la richiesta, cioè non c'è possibilità di discussione da parte della maggioranza dei capigruppo, quindi andiamo alla votazione. Chi è favorevole all'ordine del giorno? Astenuti? Contrari? Quindi l'ordine del giorno è bocciato con 21 voti contrari, un astenuto e 6 favorevoli. Passiamo al punto successivo. Interpellanza, interrogazione del consigliere Palotti, Gianmari ed altri aventi oggetto ripristino strade. Quando si inizia, lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Sì, grazie, grazie Presidente. Dunque, l'attività relativa alla posa della fibra da parte di Open Fiber è pressoché ultimata, quindi gli scavi che sono cominciati come citato dall'interrogazione attorno a marzo 2018 sono pressoché ultimati, quindi il grosso dell'intervento è stato concluso. Andando un po' a ricostruire quello che è stato fatto, quello che è stato ripristinato e quello che non è stato ripristinato, mi corre l'obbligo di fare una piccola precisazione relativamente al nostro regolamento, nel senso che il regolamento approvato nel giugno 2016 per la manomissione e ripristino del suolo e sottosuolo pubblico, diciamo che in più punti lascia uno spazio di valutazione e di discrezionalità sia nelle modalità di esecuzione del ripristino, quindi le dimensioni fondamentalmente dell'intervento da effettuare, che per quanto riguarda la temporizzazione dell'intervento di ripristino. Questo in vari punti, ad esempio l'articolo 10 che è dedicato ai ripristini quando parla del ripristino definitivo parla di un periodo sì di 12 mesi, ma fermo restando la sussistenza o di come posso dire, diverse disposizioni per condizioni meteorologiche avverse, piuttosto che altre ulteriori deroghe da valutarsi di volta in volta. Quindi era solo una precisazione per dire che questo regolamento che è in vigore lascia comunque uno spazio a valutazioni diverse. Diciamo che le valutazioni diverse che sono state fatte per quanto riguarda il tema dei ripristini di Open Fiber, e premesso che su circa 6.800 metri quadrati di ripristino la gran parte è stato effettuato, la valutazione che è stata fatta è stata quella di, in questo caso come in moltissime altre situazioni, di spostare alcuni metri quadri di ripristino in altre porzioni dove era necessario fare un intervento di asfaltatura o di comunque di risistemazione del manto stradale, andando come dire a selezionare alcuni interventi di un taglio diciamo piuttosto importante, in modo tale magari da utilizzare questi metri quadri per il completamento di un intervento già da fare o già in corso per completare magari un tratto di via eccetera. Quindi come dire, la valutazione dell'ufficio tecnico in alcuni casi, non in tutti perché diciamo che siamo al 70% dei ripristini effettuati, è stata quella di prendere i metri quadrati diciamo e spostarli su altri interventi. Diciamo che questa è un tipo di attività che però viene fatta non solo nei confronti di Open Fiber, ma ogni qualvolta ci sono appunto delle ditte che devono fare dei ripristini, che sia le nostre ex municipalizzate, quindi la rete VV, piuttosto che la SECAM, piuttosto che la Telecom, piuttosto che altri, di fatto si fa una valutazione complessiva per andare a ottimizzare, come posso dire, i metri quadri. Allora, questa è una prassi che è in corso da tempo e che comunque diciamo trova anche una sua giustificazione all'interno del regolamento, quindi il regolamento non è stato, come posso dire, non rispettato, perché appunto ci sono questi spazi di marginalità. Faccio un esempio, i ripristini di Open Fiber sulla via Gianoli, cito la via Gianoli perché è stata interessata da scavi per la rete gas, ok, recenti. Quando Rete VV andrà a fare il ripristino, nel fare il ripristino dei suoi scavi ripristinerà anche quelle piccole pezzature di Open Fiber, quindi diciamo che con questa logica quello che non si è magari fatto subito verrà recuperato successivamente con l'attività di un'altra ditta. Quindi questa è una, come posso dire, un modo per gestire i ripristini, ottimizzando, ecco, cercando di ottimizzare un pochino la natura degli interventi, andando a individuare di volta in volta magari delle possibilità di spostare dei metri quadri su un intervento prioritario. Punto 3, se sono a carico dei cittadini le somme stanziate dall'amministrazione con le determine relative all'asfaltatura, con dicitura asfaltatura di alcune vie cittadine e integrazione dei lavori di ripristino di Open Fiber, è chiaro, anche qua faccio l'esempio, Open Fiber doveva ripristinare, fare dei ripristini sulla via Samaden, è stato fatto tutta la via Samaden, andando ad aggiungere, ok, quindi ovvio con soldi sono stati stanziati dei fondi di bilancio per andare a completare l'intervento in via Samaden utilizzando quello che già Open Fiber doveva fare, aggiungendoci del nostro. Quindi chiaramente sì, però tutto in una logica, ovviamente i metri quadri, una ditta che deve fare tot metri quadri di ripristino esegue quei metri quadri, una parte a discrezione può essere spostata su interventi che in quel momento non possono risultare maggiormente prioritari. Ecco, questa diciamo che è la prassi che è in corso, diciamo, che come posso dire rispetta un pochino quello che è previsto dal nostro regolamento in realtà, quindi spero di essere stato esaustivo, ecco, nella risposta.
Grazie, lascio la parola al consigliere proponente per dichiarazione di soddisfazione o meno alla risposta dell'assessore, prego.
Non sono assolutamente soddisfatto della risposta. Per più volte è stato detto che il regolamento prevede questa possibilità, non è assolutamente vero. Non è vero, è una scelta fatta dall'amministrazione e dagli uffici, questa di fare compensazione invece di asfaltare quello che è stato scavato, fare il ripristino definitivo, di spostare i metri quadri su altre zone, arbitraria. Il regolamento non c'è tempo, io ho 3 minuti, anzi lo faccio ripartire e mi tolgo 1 minuto. Non c'è scritto da nessuna parte, è una scelta arbitraria che va contro il regolamento e io diffido da proseguire in questa modalità. Di fatto noi ci troviamo ad avere delle strade asfaltate come se le avesse asfaltate l'amministrazione, perché il cittadino che passa vede una cosa, ecco, l'amministrazione ha asfaltato delle vie cittadine. Un sacco di vie che verranno asfaltate, i ripristini, chissà quando e chissà come, a spese del comune naturalmente, perché ormai il completamento ormai è già stato compensato quello che doveva essere fatto dall'Open Fiber o da chi lavora per Open Fiber. Quindi se avessimo rispettato il regolamento avremmo avuto qualsiasi scavo fatto, ripristinato con le tabelle allegate che prevedono che 50 cm a destra e 50 cm a sinistra della traccia fatta venga riasfaltato e ripristinato, cosa che invece non è stato fatto puntualmente nemmeno per i ripristini definitivi fatti, che ho visto che non vanno oltre la bordura fatta. Quindi io contesto completamente la risposta data e mi auguro che da qui in avanti si faccia rispettare il regolamento, perché il regolamento è stato approvato e portato e fa piano delle regole del nostro PGT, è stato portato in consiglio comunale e approvato dalla commissione su proposta degli uffici comunali, che se non avevano intenzione di poterlo rispettare o perché non era vantaggioso per l'amministrazione, avrebbero potuto tranquillamente inserire, cosa che non è presente, che a discrezione dell'amministrazione si può concordare i ripristini in modo differente. Quindi risposta che assolutamente non accetto. Ebbene, il regolamento, se mi avesse citato l'articolo 10 che parla dei ripristini, quando l'articolo 10 non parla dei ripristini lo dice sull'articolo 12. Il ripristino definitivo dei luoghi deve effettuarsi previa comunicazione al settore servizi tecnici del comune non prima di 6 mesi, perché se lo fai prima poi cede la strada, e non oltre il periodo di 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. C'era una convenzione con la Open Fiber che non parlava di nessuna deroga al regolamento, non si può derogare dai regolamenti come pare piace. Io ho concluso.
Grazie consigliere. Andiamo avanti col assessore, prego. Ci sono eventualmente le commissioni o eventualmente altre sedi dove parola al sindaco, prego.
Solo un piccolo intervento. I regolamenti sui ripristini negli ultimi anni si sono dimostrati inefficaci, non parlo di quello di Sondrio e basta, parlo di la gran parte dei ripristini impostati come erano impostati molti anni fa. Quindi il mio intervento è solo per dire che a mio parere potrebbe essere interessante ragionare nelle commissioni per rivedere totalmente questi ripristini, perché l'idea di ripristinare uno scavo magari anche con 50 cm a lato si è dimostrato inefficace. Il ripristino va fatto almeno su una corsia, se c'è una doppia corsia, con determinate procedure che oggi si possono utilizzare. Quindi ho chiesto solo l'intervento per dire magari portiamolo in commissione, va rivisto, non è colpa degli uffici del Comune di Sondrio. Negli anni, visto che i ripristini poi rispetto a tanti anni fa si susseguono, perché una volta la fibra ottica, una volta il gas, una volta l'energia elettrica, e quindi si rischia di scavare e scavare, è bene anche per indurre chi va a scavare ad ottimizzare gli interventi, quindi magari a mettersi d'accordo con le altre aziende, irrigidirsi un po', secondo me, sulle modalità di ripristino, questo in generale, poi sull'operato dell'ufficio tecnico che ha visto in questa città per anni un sacco di lavori, a me sembra che di non poter alzare alcun tipo di critica, io personalmente.
Grazie, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Songini Roberta ed altri, avente ad oggetto ordinanza 204-19, adozione di misure prescrittive nei confronti di proprietari e conduttori di cani. Lascio la parola al sindaco.
Allora, in relazione all'interrogazione di cui in oggetto rappresento quanto segue. Rispetto alla prima parte, quindi la prima domanda, come si intende organizzare la normale attività di controllo del rispetto dell'ordinanza all'interno delle attività della Polizia Locale, in particolare nelle ore serali e notturne di prima mattina e nei giorni festivi? Allora, premetto che l'obiettivo dell'ordinanza in oggetto non è quello di reprimere o sanzionare comportamenti irrispettosi, ma invece quello di sensibilizzare le persone al senso civico, in relazione ovviamente alle tematiche trattate. A giudicare da quanto ho letto, leggo e sento in questo periodo, direi che l'obiettivo è stato centrato. È pur vero però che molti cittadini e molti proprietari di cani hanno avanzato all'amministrazione la sollecitazione a sanzionare chi non rispetta le regole. Le attività di controllo delle prescrizioni recate dall'ordinanza sindacale non è demandata soltanto alla Polizia Locale. Infatti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689 dell'81, all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Pertanto, i controlli sulle prescrizioni dell'ordinanza, in linea di principio, potranno essere effettuati con particolare riferimento alle ore serali e notturne e nell'ambito delle discrezionalità proprie dei corpi di appartenenza, da personale della Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che conservano piena potestà sulla materia. Ciò premesso, la Polizia Locale eserciterà, applicando il buonsenso, vorrei sottolinearlo, quindi applicando il buonsenso, puntuali controlli sull'osservanza delle disposizioni assunte nell'ambito dei servizi disposti dal comandante del corpo e compatibilmente alle disponibilità di personale. Sotto tale profilo, l'organico della Polizia Locale è destinato nel breve periodo ad essere potenziato grazie all'assunzione di un ufficiale e tre nuovi agenti a seguito dei concorsi appena celebrati, si sono conclusi pochi giorni fa. I nuovi innesti consentiranno al comandante di ripristinare il nucleo di polizia amministrativa e giudiziaria, la cui attività ha subito una temporanea interruzione qualche tempo fa, che verrà destinato anche, non solo, ma anche al controllo delle aree oggetto delle prescrizioni sindacali, con previsioni, quando possibile, di un'estensione del nastro orario di servizio finalizzata a coprire fasce orarie serali normalmente sottratte ai controlli. Questo in generale. Riguardo alla seconda richiesta, che era quali siano le modifiche che l'amministrazione intende introdurre nell'ordinanza, rappresento quanto segue. Come è stato spiegato a mezzo stampa, l'ordinanza è stata adottata anche a seguito di numerosissime segnalazioni e lamentele provenienti dai cittadini e dopo accurate analisi che hanno consentito di accertare che le condotte prive di senso civico e non rispettose delle norme di legge di alcuni proprietari dei cani non soltanto offuscano il doveroso rispetto per luoghi che tramandano valori unanimemente riconosciuti dalla collettività come il Parco delle Rimembranze, ma contribuiscono a determinare un oggettivo pregiudizio per la libera e serena fruizione di alcune aree da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti più fragili, bambini, anziani e disabili, che si vedono esposti a rischio igienico-sanitario riconnesso alla diffusa presenza di sostanze organiche disseminate al suolo. Inoltre, l'amministrazione si vede costretta con risorse pubbliche a coprire non trascurabili costi derivanti dalle esigenze di permanente ripristino e manutenzione in tale aree, al fine di assicurare adeguate condizioni di pulizia e decoro. Inoltre, nella città di Sondrio sono venuti in meno i giardini ornamentali. A me sembra così, a me e a noi. Inoltre, la mancata adozione di condotte finalizzate alla pulizia e detersione delle superfici lordate da deiezioni e minzioni canine, arreca un concreto pregiudizio ai beni pubblici e privati, muri esterni di palazzi, portoni ed accessi, vetrine di esercizi commerciali, elementi di arredo urbano, pali di sostegno della segnaletica verticale luminosa, con conseguenze rappresentate non soltanto da un persistente imbrattamento dei beni, ma altresì da un progressivo degrado delle strutture. Sulla scorta di tali premesse e dopo attenta valutazione dei profili giuridici riconnessi, è stata pertanto adottata l'ordinanza in parola, che contiene alcuni obblighi destinati alla valorizzazione e cura degli ambienti urbani, alla restituzione di alcuni giardini di pregio alla loro naturale destinazione ornamentale, alla crescita degli standard di vivibilità e decoro della città e alla tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. Ciò premesso, dopo l'adozione dell'ordinanza, ho avuto modo di dialogare con alcuni cittadini che mi hanno rappresentato alcune esigenze riconnesse alla fruizione di spazi nel centro cittadino, ove condurre i cani per l'espletamento delle funzioni fisiologiche, nel pieno ossequio delle disposizioni regolamentari, questo mi è stato sottolineato anche da chi ha dialogato con me, quindi nel pieno ossequio delle disposizioni regolamentari in tema di raccolta di deiezioni ed obbligo di condurre il cane al guinzaglio, altro tema importante, al fine di garantirne il benessere etologico e di vita, condizione imprescindibile e principio inderogabile sulla scorta dei quali è stata costruita l'ordinanza, quindi garantirne ai cani, per intenderci, agli animali. Sulla scorta delle conseguenti valutazioni, finalizzate ad armonizzare le esigenze di tutela della sicurezza, igiene e decoro degli ambienti urbani avanzate da moltissimi cittadini, con le legittime istanze dei proprietari di animali, verranno apportate delle modifiche al testo originario che contempleranno, ferme le ulteriori disposizioni, contempleranno l'esclusione del divieto di accesso ai cani nella porzione nord dei giardini Sassi, nella parte adiacente a Villa Quadrio, per intenderci, e la possibilità di transito e permanenza degli animali alla via Quadrio. Oh, scusate, no. Cioè nella parte adiacente a Via Quadrio. E la possibilità, seconda modifica, la possibilità di transito e permanenza degli animali nei vialetti dei giardini di Villa Quadrio, in costanza di divieto di introduzione degli stessi sull'area verde e sempre a condizione della raccolta delle deiezioni e di obbligo di utilizzo del guinzaglio. Oltre a ciò, l'amministrazione, dopo aver realizzato e reso disponibile una seconda area attrezzata dedicata all'utilizzo esclusivo dei cani al Parco Ovest, dal costo di circa 10.000 euro, ha in animo di realizzare ulteriori aree di tal natura, a cominciare dai giardini di Via Lusardi, in modo da estendere le possibilità di utilizzo alla maggior parte degli utenti in città. Mi pare utile sottolineare che i provvedimenti in oggetto riguardano piccole porzioni di territorio con caratteristiche particolari se rapportate all'estensione della città di Sondrio. Concludo ricordando che in alcune di queste aree, quelle interessate all'ordinanza, come per esempio Parco delle Rimembranze e i Giardini Sassi, i cartelli di divieto erano presenti in passato, come sono presenti da tempo per iniziativa delle passate amministrazioni, che condivido, in molti giardini cittadini, come per esempio Piazzale Toccalli, Lungomallero, Via Bosatta, solo per fare qualche esempio. Grazie.
Grazie, lascio la parola al secondo firmatario, consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Prendo atto della risposta del sindaco. Come vede, noi nell'interrogazione non siamo entrati nel merito della questione, anche perché sarebbe interessante anche portarlo magari in discussione anche della commissione competente, perché è un tema sicuramente che va affrontato. Ecco, registro soltanto che l'ordinanza ha preso in esame una parte della città che è solo la parte centrale. Sarebbe stato interessante magari avere una visione un pochino più generale anche delle parti periferiche, senza entrare nel merito del fatto che sia stato fatto bene o male, cioè che questa soluzione mi soddisfi o non mi soddisfi personalmente, perché mi piacerebbe avere lo spazio anche per ragionare in termini più ampi. Ecco, l'obiettivo dell'interrogazione non era quello di criticare o non criticare, ma quello di avere delle risposte relativamente all'ordinanza. Riguardo alla prima domanda, che cosa si intende fare, credo che il sindaco sia stato abbastanza esaustivo, insomma, oltre al discorso della polizia giudiziaria, prendo atto che lo sappiamo che insomma anche gli altri soggetti possono intervenire. Quello che consiglierei, se mi posso permettere, magari di comunicarlo, magari lo sanno già, magari proprio di comunicarglielo formalmente, perché a volte non potrebbe anche scappare. Quindi il fatto che ci sia una comunicazione ufficiale da parte del comune, sicuramente con questo si presta una maggiore attenzione anche da parte loro. Ecco, ho visto che nell'ordinanza a un certo punto si fa riferimento alla questione adesso delle emissioni degli animali, cioè nel regolamento non si fa cenno a questo tipo di problema. Magari varrebbe la pena, se si andrà a rivedere il regolamento, inserirlo, perché effettivamente è una vacanza a cui bisogna far fronte anche con dei provvedimenti, cioè per spiegare un po' alla gente, anche alle persone, ai cittadini, cosa devono fare per porre rimedio. Sulle modifiche che verranno portate all'ordinanza, che prendo atto appunto di quello che diceva il sindaco, ecco, raccomanderei e mi auguro che ci sia uno spazio anche all'interno delle commissioni per fare un ragionamento un po' più ampio, e dove ci sia la possibilità anche per i consiglieri per entrare anche nel merito, dando anche dei consigli, facendo anche delle considerazioni sulle misure adottate, proprio anche nel merito, perché questa è una strada, magari ce ne potrebbero essere anche altre. Certo che questo è un problema che dobbiamo risolverlo, quindi va sicuramente affrontato. Quindi se in sede poi di modifica del regolamento, ammesso che l'amministrazione lo voglia fare, c'è lo spazio anche di discussione, a me farebbe piacere.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Songini Roberti ed altri, avente ad oggetto pulizia sottopasso di Vianani. Lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Sì, per quanto riguarda la pulizia del sottopasso, posto che ovviamente è in capo a SECAM, e quindi diciamo che ovviamente le regole sono le stesse previste per l'igiene urbana in città, e quindi cosa abbiamo fatto? Prendendo atto che ci sono state segnalazioni, sono arrivate ovviamente anche a noi, abbiamo anche noi constatato in alcune situazioni ci sono state alcune rilevazioni effettivamente di un sottopasso non pulito al meglio. Abbiamo dato indicazione a SECAM, abbiamo mandato delle indicazioni scritte a SECAM raccomandando e chiedendo un impegno maggiore sulla pulizia del sottopasso. Oggi ho fatto poco prima di venire in consiglio comunale, ho constatato che il sottopasso era in condizioni sostanzialmente di pulizia. Due elementi mi corre l'obbligo, ma collegandomi, che cosa non mancavano? Cacche di cani schiacciate e un po' di mozziconi di sigarette. Quindi il tema qui, come posso dire, è un po' quello che dobbiamo lavorare tutti insieme, sicuramente su questi due aspetti. Quindi padroni di cani e fumatori, che a volte coincidono, a volte no, devono collaborare, perché non ne usciamo da questa situazione se non tutti insieme. Noi possiamo dare tutte le proscrizioni del mondo a SECAM, però solo con una maggior collaborazione di tutti otterremo dei risultati ancora maggiori. Comunque sono state formalizzate delle richieste di maggior presenza per il presidio a livello di pulizia per il sottopasso.
Lascio la parola al secondo firmatario, il consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione riprende un po' anche il tema precedente, anche l'assessore accennava, che è legato a quello della sensibilizzazione dei cittadini e anche che vanno anche a volte sanzionati, insomma, perché non, cioè, ci sono strumenti che vanno utilizzati, perché è giusto operare da un punto di vista culturale, ci mancherebbe altro, anzi è la prima cosa che dobbiamo fare, però laddove poi questo non serve bisogna anche intervenire sanzionando. Prendo atto di quello che ha detto, le segnalazioni che sono arrivate anche a noi sono arrivate anche all'amministrazione. Mi permetto di segnalare una cosa che mi hanno segnalato dei cittadini, era quello di magari se si può installare un cestino porta rifiuti sia all'entrata da ambedue le parti dell'accesso e del sottopasso, perché in altri sottopassi negli altri c'è, lì non c'è. Sicuramente favorisce, non so se risolverà il problema, sicuramente favorisce. Grazie.
Passiamo al punto 4, ratifica e deliberazione di giunta comunale 257 dell'11/9/19/20 oggetto settima variazione del bilancio di previsione 19/21. Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Allora, come vedete, come mi è stato chiesto in commissione, ho cercato di far fare nella proposta di delibera un prospetto riepilogativo un po' più semplice. Qui ovviamente la variazione non è importante, quindi è anche facile realizzarlo. Diciamo che le voci importanti di questa variazione riguardano: una, la polizia locale, ed è inerente a dei contributi regionali per acquisti di strumentazioni tecniche con le relative coperture. Per il servizio di segreteria, vabbè, lo spostamento da un capitolo all'altro non è nulla di particolarmente interessante. Per quanto riguarda anche i servizi tecnici, diciamo che il tasto dolente sono i 10.000 euro in meno che versava il credito valtellinese per la gestione del parco dell'innovazione, che essendo scaduta la convenzione adesso non li versa più, e quindi vabbè, abbiamo dovuto fare questa variazione in diminuzione. Per quanto riguarda invece il servizio piani di zone sociali, in questo caso qua, a parte vabbè, alcune entrate regionali che riguardano il piano di zona, c'è una variazione di 20.000 che mi era stata chiesta anche in commissione, poi confrontandomi con l'assessore Grillo, come avevo anticipato, però senza averne, diciamo, la totale certezza. L'assistenza domiciliare anziani si è ridotta di 20.000 perché queste 20.000 sono state spostate sull'integrazione per le rette in strutture residenziali. Questo diciamo in base un po' alla maggiore richiesta da parte dell'integrazione delle rette rispetto al fabbisogno per l'assistenza domiciliare. Invece per quanto riguarda la parte poi c'è invece la partita di giro, quella sulla spesa di 120.000 euro che vengono trasferiti sul piano di zona. Per quanto riguarda i servizi eventi e marketing, invece vedete che c'è una serie di contributi che entrano da parte di vari enti, tra cui BIM, enti privati e provincia, che hanno la corrispondente spesa, lo vedete sotto. Ci sono maggiori accertamenti per quanto riguarda i servizi finanziari, abbiamo maggiori accertamenti sia TASI che IMU, e questo va a compensare, come ho detto in commissione, il minor dividendo che ha distribuito a CSM Agam per 144.000 euro, minor dividendo rispetto a quello, non a quello storico che distribuiva EVV, ma a quello straordinario che era stato fatto nell'ultimo anno di distribuzione e che comunque era previsto nel piano industriale post fusione. Le altre voci invece, per quanto riguarda istruzione, ci sono vari contributi che però hanno una corrispondenza nella spesa. Per prolungamento scuola finanziaria, ok, E l'ultima, diciamo, l'ultima variazione riguarda il personale, e anche in questo caso si tratta di spostamenti all'interno dei vari capitoli in base alle necessità poi che si manifestano anche a causa dei cambiamenti magari di assunzioni di persone a tempo determinato rispetto a quanto era previsto in bilancio, che erano previste spese a tempo determinato.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo. Consigliere Zambon, prego.
Grazie presidente. Giusto una domanda velocissima, un tecnicismo. Andiamo a provare la settima variazione e poi la nona. C'è una spiegazione, giusto per capire, niente. Grazie.
Legittima richiesta. Allora, la settima e la nona sono due variazioni di giunta, l'ottava era una variazione di consiglio. Abbiamo fatto, per rettificare le variazioni di giunta ci sono 60 giorni di tempo, eravamo un po' tirati sulla settima, che forse avremmo potuto portare anche al consiglio precedente, ma eravamo nei termini per l'approvazione.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi la proposta di deliberazione viene approvata con 20 voti favorevoli e 7 astenuti. Passiamo al punto 5, ratifica e deliberazione di giunta comunale 290 del 2/10/19/20 d'oggetto non a variazione di bilanci di previsione. Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Allora, anche in questo caso, come vedete, ho fatto predisporre nella proposta di delibera dei prospetti che semplificano, diciamo, i lavori. La prima riguarda i servizi tecnici, questa è una situazione kafkiana, ci devono 61.000 euro, come vedete, dal 96. Questo ovviamente parliamo di ministero, che poi sia per il compenso incentivante ai dipendenti sia agli interessi per ritardato pagamento, che come vedete ammontano quasi a 35.000 euro, ma assolutamente non dipendenti da noi, ma alla mancata corrispensione da parte del ministero di quanto dovuto, abbiamo adottato questa variazione. Poi altre voci importanti di questa variazione sono, allora, una riguarda, vabbè, per importi, le entrate inerenti ai servizi della cultura, c'è una serie di contributi regionali e di sponsorizzazione da terzi che entrano nel servizio cultura, con ovviamente sotto, vedete, i vari impieghi. Per quanto riguarda l'altra voce, a mio avviso più interessante, riguarda l'ultimo utilizzo del finanziamento dell'uso dell'avanzo. Sono 35.000 euro per l'acquisizione di studi di fattibilità tecnico-economico-giuridica per operazioni varie di partenariato pubblico-privato. Sembrerebbe che stanno venendo avanti diverse proposte di partenariato, gli uffici hanno chiesto un supporto, ovviamente anche per la loro complessità, un supporto dal punto di vista inerente sia un supporto tecnico, economico, giuridico per affrontare queste operazioni di partenariato, e quindi vedete le stesse cifre nella parte di spesa. E poi, vabbè, l'ultima variazione, che anche questa è significativa per importo, riguarda la comunicazione da parte dell'amministrazione provinciale inerente ai fondi delle Olimpiadi Silenziose. Ci sono stati trasferiti 100.000 euro, di cui 50 in parte corrente e 50 in parte capitale, per ospitare l'inaugurazione a Sondrio della manifestazione. Ecco, queste sono le variazioni più significative.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti e contrari. Quindi la proposta di deliberazione viene approvata con 20 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto 6, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 19-20, terzo aggiornamento. Lascio la parola ancora all'assessore Munarini, prego.
Sì, è il solito aggiornamento del piano. In questo caso ci sono due interventi sul piano di zona. Come sapete, siamo obbligati ogni volta a integrare in base a quanto viene poi avanti e proposto dagli uffici, e quindi in questo caso precisamente sono due bandi che riguardano il servizio di brokeraggio assicurativo e invece l'appalto per il servizio di ingegneria e architettura riguardante la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e contabilità dei lavori per la realizzazione delle cassandre e del mallero. Quindi devono essere inserite per poter poi procedere all'appalto all'interno dell'elenco.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti e contrari. Quindi questa proposta di deliberazione è votata all'unanimità. Passiamo all'immediata esibibilità. Chi è a favore? Astenuti e contrari. E anche per l'immediata esibibilità voto unanime. Passiamo al punto 7, variazione puntuale al vigente piano del governo del territorio relativa all'ampliamento del parcheggio pubblico esistente in frazione Ponchiera, approvazione ai sensi dell'articolo 13.13 della legge regionale 12/2005 su modificazione. Lascio la parola all'assessore Massera.
Sì, questo punto in commissione era stato seguito dal collega Mazza, che oggi assente, ma comunque non è altro che l'approvazione, quindi la seconda lettura della variante puntuale al piano di governo del territorio che si è resa necessaria per procedere con la realizzazione del nuovo parcheggio a Ponchiera, di cui abbiamo parlato diffusamente. Di fatto abbiamo seguito dopo l'adozione la fase prevista per legge per le osservazioni. È arrivata un'unica osservazione da parte della provincia, che è stata controdedotta dagli uffici. In commissione sono state rese note appunto i contenuti delle controdeduzioni, e a questo punto passiamo all'approvazione in modo tale da poi poter procedere nelle prossime settimane con l'approvazione del progetto esecutivo e poi dar corso alla gara d'appalto per realizzare l'intervento. Quindi di fatto non è intervenuta nessuna novità. Il procedimento di esclusione della valutazione ambientale strategica era già stata acquisita. Peraltro l'osservazione della provincia, che sosteneva che non c'era un bilancio quantitativo, si è risposto dicendo che in realtà no, queste previsioni quantitative erano già inserite nel provvedimento di esclusione della VAS, quindi di fatto, come posso dire, possiamo procedere con questa realizzazione. In commissione c'è stata un'approvazione unanime, quindi confido che anche questa sera si possa avere un'approvazione unanime per poi dar corso a questo intervento.
Grazie assessore, se ci sono richieste intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti e contrari. Quindi anche la proposta 7 passa all'unanimità. Abbiamo finito i punti, dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.
Grazie.